Continuiamo le lezioni del corso sulla caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici. Ventesima lezione, parte seconda. Nella precedente sezione avevamo incominciato l'analisi di un testo di Raoul Manzelli sul fenomeno delle devianze e sui tratti essenziali che caratterizzano il comportamento deviante nel Medioevo. Per Manzelli il comportamento è deviante e quindi anche il comportamento delle streghe, i fenomeni di stregoneria, è quello dei membri di una società che non ne accettano i valori e le norme. I problemi della violazione delle norme sono problemi storici tra i più importanti, con implicazioni a tutti i livelli, sul terreno filosofico, sul terreno antropologico, storico, etnologico, sociologico e giuridico. Vi è connesso per Manzelli uno degli errori più gravi e frequenti di una società, quello dell'intolleranza, cioè il fenomeno dell'intolleranza è strettamente collegato appunto al fenomeno della devianza. Ciò si deduce per Manzelli da un fatto assai significativo e caratteristico. Un comportamento deviante rifiutato in un'epoca può essere accettato in un'altra, come per esempio il cristianesimo prima e dopo l'editto di Costantino del 313 d.C. o le lotte tra le fazioni nei comuni italiani nel Medioevo. Bisogna però dire che nel Medioevo il comportamento deviante e quindi anche il comportamento relativo ai fenomeni di stregoneria, alle stregonerie, alle eresie, quasi mai trova tolleranza. Coloro che assumono un comportamento deviante possono poi essere individui singoli o gruppi. Dipende dalle circostanze, dal contesto storico. Inoltre, nel momento stesso in cui tale comportamento viene partecipato, si forma una società nella società. Un esempio eloquente per Manzelli in proposito ci viene offerto dalla vita comunale di Piacenza durante il pontificato di Onorio III. Vi troviamo infatti due gruppi ben distinti ed ostili tra di loro, che confliggevano appunto tra di loro, si combattevano tra di loro. Gli abitanti della città e gli esuli, i fuoriusciti. Ora, il cardinale Ugolino di Ostia venne inviato come legato per organizzare la crociata e dovette trattare e accordarsi separatamente con entrambi i gruppi. Non ebbe altra alternativa, appunto, per poter avere il supporto per organizzare la crociata che trattare con i gruppi contendenti, cioè gli abitanti della città e gli esuli. Un altro esempio può qui per Manzelli servire. Nel 300 l'urto, ad esempio, in seno all'ordine francescano, avviene anch'esso tra due gruppi che si contrapponevano tra di loro per motivazioni teologiche, per diversa impostazione, appunto, del discorso relativo all'organizzazione, alla struttura dell'ordine francescano. Cosa succede? Succede? Il Papa Giovanni XXII scomunicò coloro che affermavano la povertà totale di Cristo e degli Apostoli, e questi, chiamati fraticelli, organizzarono poi una chiesa a parte, formando una comunità dissidente dalla chiesa ufficiale, cioè organizzarono una chiesa all'interno della chiesa, si separarono dalla chiesa ufficiale, si separarono appunto dall'ordine francescano, proprio per queste ragioni vennero chiamati fraticelli ed erano a favore della povertà totale dell'ordine francescano. Quando i due gruppi devianti, infine, diventano così numerosi da raggiungere la maggioranza, possono giungere, in questo caso, ad un rovesciamento di valori, cioè possono diventare appunto il gruppo di maggioranza e possono decidere cambiare le norme. Basterà pensare per Manzelli alle vicende di molte località della Germania durante la Riforma luterana, ma lo stesso imporsi della riforma luterana in vari paesi europei e poi un po' dappertutto a livello internazionale, dove prima c'erano paesi cattolici, si impose la riforma, ad esempio in Svizzera, Ginevra, ma anche in Germania. E quindi, per queste ragioni, secondo Manselli, alla radice di un comportamento deviante sta dunque un rifiuto dell'obbedienza ad una norma, a determinate norme, ad un determinato codice sul terreno giuridico, a una determinata posizione o posizione teologica, interpretazione teologica della povertà, come fu il caso appunto dell'ordine francescano e della scissione avvenuta all'interno dell'ordine francescano che dette vita appunto ai cosiddetti fraticelli. Tale norma per Manselli può essere di costume, infatti può essere di tradizioni locali, di tradizioni di vita, può essere una norma appunto giuridica o anche teologica, rifiuto delle norme emanate da una società di tipo statale. Può essere di natura scientifica, come il caso di Galilei lo sta a dimostrare ampiamente, o religiosa, quindi le eresie, le streghe. Cito qui Raoul Manselli, I fenomeni di devianza nel Medioevo, quattro esempi della realtà politica, Torino 1971-72, dispense universitarie, pagine da 4 a 6. In conclusione, quali sono appunto gli esiti di questo discorso? Possiamo vedere che l'azione demoniaca, in questo caso anche attraverso la lettura del testo di Manselli, possiamo dire che ha implicazioni dirette, implicazioni immediate sul terreno sociale. Non si limita, non è soltanto un aspetto puramente religioso, un fenomeno di stregoneria, un fenomeno appunto di superstizione, ma per il semplice fatto che si oppone a determinate norme, norme religiose, ma anche norme statali, vista la stretta connessione nel Medioevo tra autorità religiosa e autorità civile, le implicazioni si hanno, si manifestano anche sul terreno sociale e sul terreno politico. E quindi l'azione demoniaca, i fenomeni di superstizione, di eresia, di stregoneria, ancora una volta riconducono agli aspetti materiali, ma anche sociali, hanno un impatto evidente, delle implicazioni evidenti sul tessuto sociale a vari livelli, a livello appunto di tradizioni, di costume, di tipo giuridico, di tipo religioso. I malefici, in conclusione, non hanno effetti soltanto sul lato spirituale, sulla realtà spirituale, ma anche evidenti ripercussioni visibili sul terreno sociale, politico e materiale, fisico e corporeo. Vari passi del Martello delle Streghe mettono in evidenza questi aspetti. Passi, non c'è una sistematizzazione comunque completa di questi aspetti, cioè una trattazione sociale degli aspetti sociali e delle implicazioni sociali del fenomeno della stregoneria e del fenomeno delle eresie. Però qua e là, ripetutamente nel corso del testo, il Martello delle Streghe è possibile ricavare indicazioni, raccogliere queste indicazioni e comporre un mosaico da queste indicazioni per avere un quadro anche delle implicazioni, degli effetti del fenomeno della stregoneria per quanto riguarda l'assetto sociale, la strutturazione sociale e politica della società medievale. Anche la posizione di San Tommaso attesta ripetutamente questo aspetto, cioè queste ripercussioni sociali. Ad esempio, San Tommaso, nel parlare del diavolo, dell'esistenza del diavolo come essere spirituale, come essere personale, è convinto che non può causare il peccato di un uomo più di quanto lo possa fare anche un altro uomo, solo che può farlo meglio mediante insinuazione e seduzione rivolte al fianco debole della sensualità umana. Il diavolo però non può mai muovere direttamente la volontà dell'uomo. Direttamente nella volontà dell'uomo e nell'anima può intervenire soltanto Dio. Cito qui un brano da Hermann Pesch, autore già citato, volume già citato, pagina 269. Cosa significa? Significa che il diavolo, i diavoli, intervengono sugli aspetti materiali, cioè con l'insinuazione e con la seduzione rivolta agli aspetti, al lato debole della sensualità umana, cioè quindi della corporeità e quindi della sensualità, della sessualità umana, non tanto sugli aspetti spirituali, perché per quanto riguarda gli aspetti spirituali agisce, per quanto riguarda l'anima agisce direttamente soltanto Dio. Questa risposta di San Tommaso ci consente di proseguire il discorso affrontando un altro tema, e cioè quello della corporeità, dell'importanza del corpo per il martello delle streghe, proprio perché il diavolo agisce a livello corporeo, agisce sulla sessualità, sulla sensualità, sui sensi e dell'importanza del corpo. San Tommaso riconosce esplicitamente l'importanza di questo aspetto e che il fianco debole dell'uomo è quello della sensualità, cioè gli aspetti sessuali, gli aspetti fisici, ed in essi si può e si inserisce effettivamente, si insinua e seduce il diavolo tramite i patti con le streghe, con le donne. Per il martello delle streghe, continuando questo discorso nella questione sesta della prima parte, il piacere venereo è il più debole. Ed è il secondo problema principale della prima parte del testo in questione, quello per cui questo genere di perfidia si trova più facilmente nel sesso tanto fragile che negli uomini. Pagina 86 del testo Il martello delle streghe. Altrove, nello stesso testo, si legge, dopo una rapida enumerazione ed elencazione dei vizi umani, dei principali vizi umani, che il maleficio, cito letteralmente, può agire in qualsiasi atto venereo tra maschio e femmina, e dal diavolo viene concesso da Dio, cioè tramite la permissione divina, di esercitare stregonerie preferibilmente nell'atto e sull'atto venereo piuttosto che negli altri atti umani, e non appunto ancora una volta nella spiritualità, non per quanto riguarda l'anima. La potenza del diavolo, perciò, continua il testo, il martello delle streghe, è nei reni dell'uomo, perché tra tutti i combattimenti quelli sono i più duri, costante è la lotta e rara è la vittoria. Fine citazione, pagina 60 del testo Il martello delle streghe, ulteriore pezza d'appoggio, per così dire, che dimostra appunto l'importanza e la vulnerabilità degli aspetti fisici, degli aspetti corporei, i reni nell'uomo, il diavolo che si insinua, per quanto riguarda gli aspetti fisici, gli aspetti sessuali. E poi, comunque, altrove questo discorso viene ulteriormente esplicitato, qua e là, appunto, nel martello delle streghe, tanto che si dice il maleficium macchia i corpi, l'intero uomo che viene detto terra, non lo spirito, l'anima. È un peccato contro il suo corpo, macchia con la sua sporcizia il corpo e l'anima dell'uomo, prende ed utilizza il seme dell'uomo, cioè una realtà materiale. I diavoli poi non possono agire se non assumendo dei corpi per produrre i loro effetti malefici, pestiferi, per infettare appunto il corpo e poi avere una conseguenza per quanto riguarda l'anima, per indurre le anime alla perdizione. Per per produrre i loro effetti malefici, così come alla gestione del bene sono pertinenti la misura e l'ordine, dice il martello delle streghe, così alla gestione del male è pertinente il disordine, e perciò sulla terra non abita nessun ordine, ma un sempiterno orrore, ossia la miseria delle tenebre. Pagina 64, con una citazione del martello delle streghe da Giobbe 10:21.